Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.
Bentrovati a un nuovo appuntamento con Due Parole, lo spazio di approfondimento politico a cura della redazione di Gemini Network, rete delle radio indipendenti. Chi vi parla è Mannish. Cominciamo dalla notizia al centro dell'attualità italiana, ossia il presunto caso di dossieraggio ai danni di personalità della politica e non solo, e su cui da mesi indaga la Procura di Perugia. Questi i titoli in merito alla vicenda comparsi negli ultimi giorni sui principali quotidiani nazionali. Il Corriere scrive: dossieraggio, l'inchiesta della Procura di Perugia, dai ministri alle liste elettorali, così veniva spiata la politica. E senza troppa meraviglia sul Libero campeggia invece questo titolo: Perugia, banche dati violate per realizzare dossier contro gli avversari della sinistra. Facciamo però un passo indietro. All'origine dell'inchiesta sul presunto dossieraggio ci sono gli articoli pubblicati dal quotidiano Domani tra il 27 e il 29 ottobre 2022. Gli autori di questi articoli indagavano sul conflitto di interessi del neo ministro della difesa Guido Crosetto, in particolare sui 2,3 milioni di euro che avrebbe ricevuto tra il 2018 e il 2021 per prestazioni e consulenze prestate a società del settore della difesa e degli armamenti, imprese che fanno parte dell'AIAD, ossia la Confindustria delle Armi, di cui Crosetto è stato presidente dal 2014 fino a prima della formazione del governo Meloni, tutte imprese che hanno iniziato ad avere rapporti diretti con il Ministero della Difesa, di cui Crosetto è diventato titolare proprio ad ottobre 2022. Crosetto non risponde con una smentita né con un'audizione in aula, ma decide invece di presentare un esposto alla Procura di Roma, non per diffamazione, ma perché il quotidiano Domani ha pubblicato informazioni riservate e chiede ai magistrati dunque che si indaghi sulle fonti che avevano accesso a quei dati e che hanno evidentemente passato quelle informazioni ai giornalisti del Domani. La Procura di Roma in poche settimane individua come fonte di tali informazioni il finanziere Giovanni Striano, capo dell'unità romana di analisi delle segnalazioni e operazioni sospette, abbreviate in SOS, della Procura Nazionale Antimafia, insieme al procuratore magistrato Antonio Laudati, responsabile di tale unità. Per questo motivo le carte dell'indagine da quel momento passano alla Procura di Perugia, competente per le indagini sui magistrati capitolini. E così il procuratore perugino Cantone inizia a indagare su Striano e Laudati per via dell'enorme numero di accessi alla banca dati dell'antimafia, ad oggi comunque non ritenute frutto di iniziativa personale e neanche l'unica in tal senso, e alle successive fughe di notizie, culminate in articoli di diverse testate giornalistiche. Infatti, oltre a quelli del quotidiano Domani su Crosetto, che per inciso era finito nelle ricerche di Striano per i legami dell'attuale ministro della difesa con i fratelli Mangione, in passato a loro volta finiti in indagini sulla malavita romana, la fuga di notizie ha riguardato anche altri politici, tra tutti, ad esempio, Conte e la sua compagna, Renzi, Salvini e i parenti acquisiti, i Verdini, e personalità varie dello spettacolo e dello sport. Al di là di come proseguiranno le indagini, di questa vicenda risaltano almeno due questioni. La prima, un'indagine giornalistica mina la presunta intoccabilità dei potenti e questo, a quanto pare, per il potere non è accettabile. In questo caso il ministro Crosetto non risponde nel merito dell'accusa di conflitto di interesse mossa dai giornalisti di Domani, anche perché basata su fatti veri e verificabili. Ma piuttosto richiede espressamente alla magistratura di indagare sulla fonte dei giornalisti, completamente in barba alla libertà di stampa e al diritto di cronaca e per di più accusando i giornalisti di dossieraggio nei suoi confronti, fatto quest'ultimo peraltro già smentito al procuratore perugino Cantone attraverso l'ANSA, che titola infatti: inchiesta Perugia, per ora non emergono dossier su politici ma attività di ricerca e informazione a strascico con esito negativo. E sottolinea, non risulterebbe, sempre l'ANSA, non risulterebbe che le informazioni acquisite siano state utilizzate in un'attività di dossieraggio. E infatti i tre giornalisti del Domani, Trocchia, Tiziano e Fittipaldi, sono accusati di rivelazione di segreti e concorso in accesso abusivo alle banche dati, non di dossieraggio, tra virgolette, e men che mai di spionaggio. La seconda questione, invece, riguarda la strumentalizzazione di queste vicende da parte della destra per condurre una vera e propria battaglia più generale contro le segnalazioni per azioni ossia sospette, ossia le SOS, quelle stesse informazioni ricercate da Striano e che gli uffici antiriciclaggio di Banca d'Italia raccoglie sui flussi finanziari considerati sospetti. All'interno di questo mare di segnalazioni c'è una categoria specifica che riguarda le persone politicamente esposte, ossia membri di partito, fondazioni o associazioni collegate a un partito, ma anche loro familiari o collaboratori. Una categoria specifica identificata dalla nostra normativa per un motivo semplice: monitorare con attenzione eventuali movimenti bancari sopra una certa soglia di chi rappresenta l'istituzione, che più di altro hanno la responsabilità della gestione di risorse della collettività. E infatti queste SOS in molti casi sono state il punto di partenza della stragrande maggioranza delle inchieste sulla pubblica amministrazione, sulla corruzione o sul traffico di influenze, ma anche sulle organizzazioni mafiose. Tra tutte, a titolo d'esempio, la celeberrima indagine sui 49 milioni della Lega, fondi della Lega su cui peraltro il procuratore Cantone ha assicurato verrà condotto un approfondimento anche alla luce di quanto presentato da Striano. Così, tra il ministro della giustizia Nordio, che sul giornale di Sallusti parla di linea dura, serve una commissione d'inchiesta, e sempre sul giornale invece Meloni indica la strada, Parlamento approvi le norme al più presto, riferendosi al cosiddetto DDL cyber in discussione al Parlamento, evidentemente la controffensiva della destra è già in atto. E ora invece veniamo alle pagine internazionali e ci occupiamo della situazione ormai fuori controllo ad Haiti, dove imperversano gli scontri tra la polizia e le bande criminali armate, con ripetuti assalti a stazioni di polizia e carcere, la conseguente fuga di migliaia di detenuti. E infatti, titola il manifesto, Haiti non c'è fine al peggio, assalto alle carceri e evasi 4.000 detenuti. Haiti è uno dei paesi più poveri al mondo, in cui è in corso già da tempo una gravissima crisi politica, sociale ed economica che ha portato le bande criminali ad avere sempre più potere e a controllare gran parte della capitale, Port-au-Prince, in accordo con l'ex presidente haitiano Moïse, con cui si sarebbe realizzata la vera e propria gangsterizzazione di Haiti. Ossia, politici locali vicini a Moïse avrebbero infatti usato le bande per controllare meglio le proprie aree di competenza, per esempio ostacolando il voto e le proteste dei sostenitori dei loro avversari. In cambio, avrebbero fornito alle bande armi, munizioni, mezzi di trasporto e finanziamenti. Fino a luglio 2021, quando Moïse è stato assassinato da un gruppo di persone che fecero irruzione nella sua residenza in circostanze sospette. In seguito, infatti, è stato anche ipotizzato il coinvolgimento nella vicenda di Ariel Henry, successore di Moïse con incarico temporaneo di presidente e primo ministro fino al 7 febbraio 2024, cioè il termine entro cui Henry avrebbe dovuto indire nuove elezioni nell'isola, secondo l'accordo fatto con i diversi rappresentanti dei partiti politici haitiani. Questo non è avvenuto, Henry è ancora il presidente in carica e a quel punto lo scorso febbraio l'opposizione ha organizzato enormi proteste che presto però hanno portato a gravi scontri con la polizia e a cui ha aderito anche la brigata di sorveglianza delle zone protette, un corpo armato di guardiaparchi composto da ex militari. La situazione è ulteriormente precipitata ad inizio marzo, quando il premier Henry si è recato a Nairobi per la firma all'accordo di reciprocità Haiti-Kenya, con cui viene autorizzato l'invio a Port-au-Prince di un contingente militare nell'ambito della missione multinazionale di lotta alle bande criminali, approvata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e a cui parteciperanno anche Bahamas, Chad, Benin e Bangladesh, e che dunque si annuncia come l'ultima di una serie di occupazioni straniere dalle conseguenze invariabilmente nefaste per la popolazione. Dalla firma di questo accordo, avvenuto il 1 marzo, non si hanno più notizie di Henry e in sua assenza si è compiuta una vera e propria escalation di violenza, con un aumento senza precedenti del numero di combattimenti in strada, incendi, barricate e saccheggi, e persino l'occupazione del principale stadio di calcio, che venerdì scorso aveva rivendicato con forza il leader della più potente rete di bande criminali di Haiti, il cartello G9 e Famiglia, ossia Jimmy Cherizier, detto anche Barbecue, per la pratica di dare alle fiamme agenti di polizia, il quale ha ribadito che l'obiettivo degli scontri armati e deporre Ariel Henry per liberare la popolazione haitiana. Ma intanto decine di migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro case e i loro averi e sono ora sfollate in diverse aree di Port-au-Prince, denuncia in un comunicato infatti Medici Senza Frontiere, lanciando peraltro l'allarme sull'esaurimento delle forniture mediche che si trovano al porto della città, attualmente occupato dalle bande criminali e dunque al momento non accessibili. In risposta, le autorità hanno decretato un coprifuoco dalle 18 alle 5 della mattina e dichiarato lo stato di emergenza fino ad aprile, ordinando alla polizia di utilizzare tutti i mezzi legali a disposizione per far rispettare la misura e arrestare tutti i trasgressori. Nel frattempo, come titola la stampa, Haiti è allo sbando, gli Stati Uniti evacuano l'ambasciata. E questa era l'ultima notizia di oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento con l'approfondimento politico di due parole ogni lunedì e venerdì su GeminiNetwork.it, network e radio indipendenti. Buon ascolto.
Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.